Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Bene, eccoci allora, tornati per un altro podcast radiofonico. Parliamo di Dante, parliamo della Divina Commedia e affrontiamo uno dei cosiddetti canti politici, anche se lo prendiamo in riassunto. Ricordiamoci che per Dante la politica è veramente una cosa importante, intanto perché vuol dire darsi da fare per i propri cittadini, ma poi anche perché è il luogo dove l'uomo può esprimere le proprie capacità al servizio degli altri. Certo, in salsa italiana tutto ciò vuol dire sempre anche lotta, fazioni, questi guelfi e questi ghibellini, questi guelfi che poi diventano bianchi contro neri, insomma ci fanno compagnia da quando abbiamo iniziato la Divina Commedia, già farinata nel canto decimo, ce n'ha data ampia prova, e ora con il canto invece sedicesimo, che stiamo per vedere, ritorna questo tema. Non so, sarà che forse è una caratteristica italiana, sarà che forse anche in tempi moderni, su questa continua necessità quasi italiana di dividersi sempre su tutto e su tutte le cose, ha detto parole ironiche ma nello stesso tempo significative, un grandissimo come Giorgio Gaber. E allora vogliamo iniziare la lezione sul canto sedicesimo andando ad ascoltare Destra o Sinistra di Giorgio Gaber.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciante è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Saluto vigoroso a pugno chiuso uso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano, e da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?
L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Son sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra, ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Basta.
Io Class, la radio è di classe.
Io sono un signore, non mi so trovare in mezzo a questo guazzabuglio. È chiaro? E che siamo? Guarda Ghibellini, guarda Ghibellini. E che sono Ghibellino io?
Bene, un saluto a tutti gli amici di Terza Scienze Applicate. Eccoci qui per un podcast dantesco. Il nostro obiettivo di oggi è commentare il canto sedicesimo. Canto sedicesimo che vediamo interamente in riassunto. Innanzitutto dove siamo? Siamo sempre nel girone dei sodomiti, quindi siamo sempre nel cerchio dei violenti. Dante ha appena lasciato Brunetto Latini e ora incontra altri personaggi, sono tre. Sono Guido Guerra, Jacopo Rusticucci e Tecchiaio Aldobrandi. Chi sono costoro? Costoro sono dei fiorentini oppure degli eminenti personaggi toscani. Faccio un esempio. Tecchiaio Aldobrandi, ad esempio, fu podestà di Arezzo, morì nel 1266, mi pare. E sono in pratica grandi personaggi politici della Firenze e della Toscana della generazione precedente a Dante. Dante fa il viaggio nel 1300, questi sono stati grandi personaggi della prima metà del 200. Dante ne ha sentito parlare e li considera grandi uomini politici. Ecco perché, mentre Dante è ancora in questo girone, sente il rumore della cascata, perché il Flegetonte si butta nel burrone infernale che c'è proprio qua e che fra un po' andremo a vedere, quando vede tre personaggi, sono questi che vi ho citato prima, staccarsi dal gruppo, sapete che non si possono mai fermare per il contrappasso dei sodomiti, e avvicinarsi verso Dante. Virgilio è contento che Dante vada a parlargli, anche perché Virgilio ha stima di questi personaggi, sa che umanamente sono state tre persone valide civilmente e politicamente. Questo non toglie però che siano dannate all'inferno per via del loro peccato di sodomia. Dante quindi si avvicina e questi tre che si sono staccati insieme si mettono in cerchio intorno a lui e cominciano a girare intorno a lui, scrutandolo con occhi molto attenti. Interessante, sembra quasi una scena da lotta di karate o non so di che cosa, e Dante li vede girare intorno a sé. Questi tre sono molto curiosi perché dall'abito hanno riconosciuto che Dante è fiorentino. Interessante anche notare come l'umanità di Dante, i dettagli della sua figura come personaggio intendo, i vestiti, oppure Farinata l'aveva riconosciuto dal modo di parlare. Insomma, Dante si porta la sua fiorentinità sempre appresso, è un tratto distintivo molto forte della sua identità, tanto che gli altri lo riconoscono. Ecco, quando Dante viene a sapere chi sono questi tre, Dante rimane stupito. Sono tre fiorentini di grande fama. Dante per cui Dante perciò si commuove e subito cerca un po' di fare quella che in latino, perdonate la parola voi delle scienze applicate, è la captatio benevolentiae, cioè mettere a proprio agio l'interlocutore, e quindi subito dichiara loro che è molto dispiaciuto per la loro pena. E allora a questo punto Jacopo Rusticucci parla e gli chiede una cosa: visto che sei fiorentino, vorremmo sapere, ma nella tua città ci sono ancora i due valori fondamentali che noi abbiamo sempre sperimentato nella nostra vita 50 anni prima, e cioè cortesia e valore? Perché le notizie che ci ha portato un altro fiorentino, un certo Guglielmo Borsiere, di cui non abbiamo tempo di portare, in realtà ci dicono che Firenze non è più quella di una volta, è decaduta. Immaginate cosa può rispondere Dante. Qui Dante, diciamo così, può finalmente insistere su uno dei cavalli di battaglia dell'inferno. Non c'è più la generazione politica di una volta. Il tema era già stato sfiorato appena appena con Ciacco, con Farinata era stato ripreso, ora con questi tre viene ulteriormente approfondito. Perché Dante è davvero contrario alla nuova generazione di politici? Solamente perché a causa loro ha dovuto pagare la pena dell'esilio? Ma non direi. Il problema è il seguente: non c'è più la cortesia, non c'è più il valore. In altre parole, Dante è un nostalgico, è uno che rimpiange un'epoca passata, è un lodatore del tempo antico. Non si trova a suo agio con la nuova generazione di politici, anche perché pensa che costoro stiano tradendo la missione che Dio ha affidato ai governanti. Per questo motivo non c'è più cortesia e valore. In realtà Dante non si accorge che i tempi sono cambiati. Dante si lancia con un'invettiva sdegnata soprattutto contro coloro che, venendo da fuori Firenze, hanno preso il potere a Firenze e non hanno quell'eleganza e raffinatezza della classe cortese che abitava prima le mura della città. Dante non si accorge in realtà che i tempi sono cambiati. Quella classe che lui disprezza, che ora ha preso il potere, è la classe emergente, quella che per Boccaccio sarà addirittura il fulcro della rinascita delle città e dei comuni. La classe borghese mercantile, insomma, quelli che ci mettono del proprio, quelli che mettono i soldi per conto proprio, quelli che rischiano economicamente, quelli che avanzano per il merito delle loro imprese. Dante invece rimpiange la società quasi feudale, cortese, dove c'era la generosità, la liberalità, dove i soldi facevano parte del tuo ereditare una famiglia nobile. Ecco, Dante non si accorge, insomma, e l'abbiamo già visto in tante altre occasioni, che i tempi cambiano e quello che lui giudica negativamente in realtà è semplicemente un ulteriore passo che la storia sta facendo in direzione dell'apertura a nuovi ceti che ora vogliono comandare. Chiaramente i tre dannati, Rusticucci, Aldobrandi, eccetera, non possono che essere solidali con Dante, stupiti, dichiarano la loro incredulità rispetto alla nuova situazione di Firenze. L'ultima parte del canto, invece, è una parte in cui Dante si dimostra padrone della tecnica della suspense, diremo noi oggi. In pratica scopriamo che Dante ha una corda che gli tiene legato l'abito. Virgilio scioglie questa corda, segno che forse la corda è un elemento tipico francescano, forse Dante apparteneva al terziario francescano, cioè ai laici francescani, e lancia questa corda nel burrone. Come mai? Perché sta per arrivare un mostro infernale, Gerione, il quale darà a Virgilio e a Dante un passaggio, vedremo come, giù nel burrone. E mentre siamo in attesa di un evento straordinario, e mentre sta per arrivare questo essere mostruoso, noi ci fermiamo e siamo pronti per attendere che cosa succederà nel canto successivo. Vi saluto, vi ringrazio, anzi vi invito a continuare il podcast, perché adesso ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, ma poi arriva il canto successivo, e cioè il canto 17. Restate con noi. Thank you.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola, che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta. Perché poi la strada la trovi da te. Niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Valso Nero, c'è tutto un mondo intorno.
Ed era L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, un grande classico della nostra canzone d'autore, un album interamente dedicato all'uomo che non voleva crescere, Peter Pan, che però proprio per questo sapeva volare. Ecco, questa canzone che è un po' la canzone dell'utopia, diciamo così. Ecco, anche per Dante l'utopia è qualcosa che gli fa sempre compagnia, insomma. I cambiamenti del mondo da lui sono letti come un qualche cosa che non comprende, di sbagliato, di errato, e invece sono semplicemente cambiamenti. E del resto si sa, forse lo stiamo sperimentando anche noi in questi giorni, quando c'è un cambiamento c'è qualcuno che cerca di adattarsi e di trovare il positivo, e qualcuno che invece dal mattino alla sera vi dice che è un disastro, che va tutto male, che non è più come una volta. Dico, Dante appartiene a questa seconda schiera, però ragazzi, come le dice lui le cose, io direi lasciamogliele dire, perché insomma Dante non si discute, ecco. Va bene, allora siamo tornati dopo l'utopia dantesca e parliamo invece del prossimo canto. Il prossimo canto è il canto 17esimo, detto anche il canto di Gerione, perché compare un mostro infernale, Gerione appunto, che fra un po' vi descriverò. Il canto si divide in due parti. In una prima parte c'è ancora un appendice del girone dei violenti, perché noi ne abbiamo già parlato, ma dobbiamo ancora conoscere i violenti contro l'arte, cioè gli usurai, e Dante li incontra proprio qui. Dante parlerà con loro mentre Virgilio abbandona Dante un attimo lì a parlare con gli usurai e va a parlamentare con il mostro, perché il mostro deve in pratica dare un passaggio a Dante e a Virgilio, come già era successo con l'altro mostro precedente, Nesso, uno dei centauri. C'è bisogno dell'aiuto di una creatura infernale per scendere, del resto da Caronte in poi un po' ci abbiamo fatto l'abitudine a questo meccanismo. Allora restate con noi, adesso diamo un po' di musica, è sempre un po' a tema, e poi ci ritroviamo per seguire le vicende di Dante e Virgilio nel 17esimo canto, dove ci sono appunto gli usurai, ma dove si inizia a parlare anche di fraudolenti. A tra poco.
Quel paese dove fioriscono aranci e limoni e vivono tranquilli gli imbroglioni. Si incomincia presto da bambini con imbrogli piccolini, per renderla un poco più bella si cambiano i voti alla pagella. Anni il cuore poi si infiamma, nascosto a babbo e mamma, e si sfogano gli istinti della razza imbrogliando la prima ragazza. Conosci quel paese, c'è il sole e il mare, ci son canti e suoni, vivono tranquilli gli imbroglioni. A 20 anni ci si dà da fare per saldare il militare, con l'imbroglio si può anche ottenere un'onesta laurea da dottore. A 30 anni c'è la famiglia, si imbroglia anche la moglie, poi per tenere in piedi la baracca c'è il solito sistema della patacca. La 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 la. Conosci quel paese, l'amore ardente, folli le passioni, e vivono tranquilli gli imbroglioni. A 40 anni esperti del mestiere, si è fatti cavaliere, se non scivoli su bucce di banane imbrogli il fisco e le dogane. A 100 anni infine si riposa dopo una vita laboriosa e si muore con l'unico rimpianto di non poter imbrogliare il tempo. Conosci quel paese dove fioriscono aranci e limoni e vivono tranquilli gimboglioni, 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 gimboglioni,
gimboglioni. Io Class, la radio è di classe.
Bene, eccoci tornati allora. Beh, la canzone di Giorgio Gaber prima era fantastica, si intitolava Gli imbroglioni e ci mette giustamente nel clima di questo canto, perché protagonista indiscusso del canto 17esimo, che ricordo prendiamo interamente in riassunto, quindi nessun verso in particolare, è Gerione, è il mostro che rappresenta la frode. Così come nel cerchio precedente, quello dei violenti, c'era il Minotauro con la sua pazza, suo pazzo furore che rappresentava appunto la violenza, così ora stiamo per conoscere Gerione, che darà un passaggio a Dante e Virgilio e li porterà nel cerchio successivo, che è il cosiddetto Male Bolge, di cui parleremo, Male Bolge, dove sono tenuti in 10 bolge appunto i fraudolenti, coloro che hanno compiuto inganni, e quindi la canzone sugli imbroglioni di Gaber ci stava giusta giusta. Dunque Gerione, ma Gerione compare subito all'inizio del canto, dopo la suspense del campo del canto precedente. Nell'antichità, nella mitologia classica, Gerione era un mostro presente, era descritto come un gigante con 3 teste, 6 braccia e 6 gambe. Fu ucciso da Ercole poi in una delle sue fatiche. Dante si riappropria di questa immagine e la cambia, perché ha bisogno di farne un'allegoria molto potente, e quindi sceglie di trasformare Gerione e ce lo rappresenta così, insomma, la faccia di uomo giusto, quindi un bel faccione umano, sorridente, che ispira fiducia, diciamo così. Il corpo invece è un po' più complicato, perché il corpo è di serpente. Il serpente è il simbolo dell'inganno, a partire dal più famoso di essi, che non è Serbis di Robin Hood e di Disney, ma è il serpente tentatore di Adamo ed Eva, ecco. E poi ha la coda particolare, una coda biforcuta, quindi insomma è un po' particolare, non somiglia tanto a un serpente, perché se pensiamo che poi ha il corpo di serpente ma le ali di drago e la coda biforcuta, dovremmo dire che è una specie di incrocio fra un essere umano, un serpente o comunque un rettile e un drago. Io credo che neanche il Trono di Spade sarebbe riuscito a inventare un'immagine così potente come Dante, che è principe del fantasy, quando si mette a descrivere le creature fantastiche. Ma torniamo a descrivere. Allora, la coda biforcuta è una coda che lui muove, una coda da scorpione potremmo dire, ma lui la muove in una maniera particolare, insomma un po' deggiando e un po' facendola roteare, e questo permetterà a Dante poi di parlare, senza averlo mai sperimentato, del volo umano. Dicevamo la coda biforcuta perché la frode è di due tipi. Allora, contro chi non si fida, e allora avremo tutti quei peccatori che stanno nell'ottavo cerchio, oppure quella contro cui ci si fida, e allora avremo tutti quelli che stanno nel nono cerchio, ma poi ne parleremo. La pelle di Gerione è multicolore e multiforme, è il suo inganno. Benissimo. Questo particolare mostro arriva salendo dal burrone infernale. Sul ciglio del burrone infernale ci sono invece gli usurai. E la scena iniziale prevede appunto l'arrivo di questo potente mostro che sale dal basso del burrone fino a raggiungere Dante e Virgilio, che si trovano sull'orlo dell'orribile sabbione, e mentre Virgilio si stacca da Dante per andare a parlamentare con Gerione, Dante scorge sulla sabbia l'ultima schiera dei peccatori, i violenti contro l'arte, cioè gli usurai. Sono seduti anche loro sulla sabbia infuocata e tentano inutilmente di respingere quella specie di pioggia di fuoco che gli piove addosso. Il paragone è interessante, come quando d'estate cerchi con le mani di cacciare mosche, tafani e zanzare, così fanno costoro nel tentativo inutile, ovviamente, di respingere questa pioggia di fuoco. Dante si avvicina a loro. Il volto è tutto cotto, bruciato, non li distingue, ma distingue chi sono dallo stemma che hanno sulle borse che sono pesi al loro collo. Sembrano dei piccoli San Bernardo, invece della fiaschetta con il liquore hanno la fiaschetta con i soldi, col simbolo delle loro famiglie. Uno dei dannati, Reginaldo degli Scrovegni, padovani, gli parla, ma noi questa parte non la approfondiamo più di tanto. E frattempo Virgilio ha finito la discussione con Gerione e allora lo chiama. Dante ovviamente perplesso, ma vede che Virgilio si è già accomodato sulla groppa di Gerione, per cui anche lui sale e Virgilio lo abbraccia. Hai presente, no? Quando si va sulla moto, l'altro si avvinghia al passeggero che è davanti attaccato al manubrio, e qui abbiamo lo stesso. Gerione, Dante e Virgilio che si leva appunto a Dante. E allora scendiamo anche noi. Qui Dante è fantastico, veramente, perché si inventa il volo umano senza avere alcuna esperienza. Cioè, è facile per gli scrittori di oggi descrivere il volo umano. Provate un po' nel Medioevo, in cui l'idea era assolutamente impensabile. Il primo che ci pensa è Leonardo da Vinci, con la potenza dei suoi mezzi un po' fantastici ma anche molto scientifici. Ecco, e Dante come lo descrive questo volo? Beh, intanto Gerione vi dico che vola come un misto fra un pesce e un elicottero, nel senso che si muove come se nuotasse nell'aria, ma anche questa coda che fa roteare è come se fosse l'elica dell'elicottero, quindi diciamo così scende ondeggiando ma anche un po' volando dall'alto verso il basso, la tipico volo dell'elicottero. Come fa Dante a descriverlo? Beh, attraverso le sensazioni. Man mano che si scende, Dante sente dei suoni, prima molto labili, poi sempre più potenti, sono le urla di tutte le anime delle malevolge. Oppure la vista, all'inizio vede fioche e luci, poi man mano che scende vede invece la presenza di fuochi, anche perché qui stiamo per entrare in una vera e propria città e qua ci sono proprio dei diavoli che custodiscono la città di Malevolge. Quando compaiono i fuochi e si sentono i pianti, Gerione deposita i due poeti sul fondo della parete rocciosa e poi, velocissimo, come una freccia, ritorna, riparte verso l'alto. Un altro modo per descriverci il volo che Dante utilizza è quello del falcone, molto usato nel Medioevo. Quindi il falcone, quando dal volo veloce comincia a planare per appoggiarsi sul trespolo, sulla mano del falconiere, ecco, così ha fatto Gerione in questo modo. Ora Dante e Virgilio stanno per entrare, lo vedremo nel canto 18, nella città di Malevolge. Città di Malevolge che è custodita dai diavoli di Malevolge. Quindi attenzione, perché fra un po' inizia un momento molto horror ma anche molto comico, perché per Dante i diavoli sono occasione per scatenare anche la sua comicità, il suo lato comico. E noi ci lasciamo con un brano di Zucchero per riprenderci un po' il morale, ok? Restate con noi.
I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify your soul. Sanctify. I've got the devil in me. Gloria nell'alto dei cieli, ma non c'è pace qua giù. Non ho bisogno di beni, sei già un angelo tu. Che accendi un diavolo in me. Accendi un diavolo in me. Perché c'è un
c'è tutto un mondo intorno.
E siamo arrivati così alla fine del nostro percorso dantesco di oggi, canto 16 e canto 17 dell'Inferno. Abbiamo fatto la conoscenza di tre fiorentini di un'altra epoca, sempre nel girone dei Sodomiti, e abbiamo parlato di politica, almeno nella visione dantesca. Nel canto successivo, il 17esimo, invece spazio al fantasy, con Gerione, orribile mostro che rappresenta fraudolente. Ci lasciamo augurandovi un buon proseguimento delle vostre lezioni, un buon ascolto di Valsonair. Il prossimo podcast dantesco ci porterà a conoscere, nel canto 18esimo, un'altra categoria particolare, quella dei simoniaci. Ah, cioè chi sono i simoniaci? Non esageriamo, non vogliamo sapere tutto oggi. Alla prossima, statemi bene e continuate a studiare anche a distanza. Ciao a tutti da Radio Valsonair.
Valsonair High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.